Consiglio Comunale, noi siamo a disposizione per incontrarlo e per parlarci, per incontrare. Abbiamo chiesto un tavolo istituzionale, forse era troppo, però siamo pronti noi, quando qualcuno si dovesse rendere disponibile a farlo, anche la Regione, siamo pronti a farlo, perché, ripeto, prima va tutelata la persona, che molto spesso viene dimenticata nelle logiche di mercato.
Va bene, passiamo la parola al Presidente del Consiglio. No, abbiamo anche ultimato i tempi, penso che siamo per par condicio, hanno parlato entrambe allo stesso tempo, le parti.
Il Consiglio Comunale, premesso che l'Ande Roma Spa ha sede nel Comune e occupa 165 lavoratori e lavoratrici, di cui molti residenti a Baio, che si trova da circa 3 anni di amministrazione straordinaria, che ha uno stato di indebitamento pesante che aveva messo in crisi l'azienda, che, come previsto dalla normativa, il commissario straordinario ha proceduto alla messa in vendita tramite pubblica offerta, che il commissario sono giunte tre proposte di acquisto, che tra queste tre offerte ha prevalso quella presentata dalla tedesca Schwierig Bavaria Industrie, che uno dei perdenti, la norvegese di Orcoterra, ha fatto ricorso al TAR, ottenendo la sospensiva della vendita di Roma, che tramite comunicato stampa il sindacato generale ha espresso preoccupazione sul futuro dell'azienda e chiesto attenzione da parte della politica. Il Consiglio Comunale esprime solidarietà alle maestranze di Roma, impegna il sindaco, la giunta e la conferenza di capogruppo in sinergia con la RSU di Roma e le organizzazioni sindacali, CGIL, CISL e UIL, a mettere in campo tutte le azioni possibili per salvare l'occupazione. Chiede al TAR del Veneto di fare presto di dirimere la controversia fra le due concorrenti all'acquisto. Auspica che in questa situazione il mero profitto finanziario passi in secondo piano e prevalga l'interesse collettivo e sociale. Se qualche consigliere vuole dire qualcosa, è aperta la discussione. Consigliere Bonzo.
Buonasera a tutti, ringrazio l'Avvocato Cappelletto, il Commissario straordinario, per averci spiegato come funziona anche la gestione commissariale di Roma in questo frangente. Non so se posso rivolgere un paio di domande, se è possibile.
No.
Non so se posso rivolgere un paio di domande, chiedo.
Certamente lei può rivolgere tutte le domande che
la ringrazio.
E no, non era la battuta, chiedere le cose, rispondere a cortesia. Non vorrei imbarazzare nessuno, né lei in primis, né me, né chiunque altro, ma io sono tenuto, non posso darle dei giudizi, delle cose.
Certamente.
Ecco, perché il comportamento di questo commissario, come di tutti gli altri commissari, di tutti gli altri commissari, può verificare nei risultati dell'attività e nelle determinazioni del Ministero. Io quindi quello che ho da dire l'ho scritto, quello che ho pensato l'ho scritto e l'hanno fermo. Prego.
Partendo dal presupposto che il gruppo Stabile assieme al gruppo De Roma sono una realtà molto importante non solo per il territorio maladense, perché se non erro appunto almeno 40 dipendenti sono occupati in De Roma, ma per tutto il territorio dell'Alto Vicentino, e quindi arriviamo fino a Isola, dove poi è ubicata anche Stabila. Quello che vorrei chiederle è se ci sono state anche delle offerte in merito alla divisione Laterizi. E poi un'altra domanda che le vorrei rivolgere è, una volta terminata l'assegnazione, previsti 2 anni di commissariamento post-assegnazione, è già possibile abbozzare un'idea di quella che è appunto la visione del futuro, di cui anche il referente sindacale parlava prima? Ci può dare qualche indicazione in merito? Grazie.
Il gruppo e la divisione Laterizi ha ricevuto quante ingegnere? Tre offerte? No, ha ricevuto diverse manifestazioni di interesse, 5, e 3 offerte. Nessuna di queste 3 offerte è stata ritenuta dal commissario appropriata e coltivabile e quindi non hanno avuto prosecuzione. Altro non posso dire. Per quanto riguarda, lei ha ricordato un punto, io non volevo trasformare questa nostra conversazione in una delle mie tante lezioni di diritto fallimentare, per cui mi sono astenuto dal dire una cosa, che però è un po' implicita anche, che diciamo è un po' il collante del pensiero del nostro rappresentante dei sindacati, mi pare che lei abbia parlato a nome di tutti quanti, e che ringrazio di quello, delle sue espressioni, davvero apprezzate. La legge Prodi bis prevede che una volta ceduti i complessi aziendali e sulla base di un contratto che viene, del contratto che viene stipulato, al commissario viene riconosciuto un potere di vigilanza dell'esecuzione del programma del piano industriale occupazionale per un biennio, decorso il quale uno poi è libero di fare quello che gli pare. Ma ecco perché mi agganciavo a questo intervento così anche non solo meditato, ma anche vigoroso del dottore Zelini, perché questo progetto industriale viene poi seguito non solo da me ma anche dal Ministero e vigilato, cioè se tu mi dici, io posso portare, certamente non posso fare degli esempi nominativi, ma altre esperienze commissariali, dopodiché tu vigili e vedi e come funziona, perché in fondo è la tua scelta che hai fatto di dire no, tu preferisco quel piano industriale rispetto a uno, due, tre, mille altri piani industriali. Questo potere di vigilanza ha la durata di un biennio, quindi non è che uno molla, perché? Perché ecco perché richiamavo l'intervento del dottor Zelini, perché il profilo pubblicistico della procedura di amministrazione straordinaria caratterizza anche la procedura, quindi il discorso che faceva lei, le persone, i lavoratori, insomma tutto questo è all'interno di un impianto normativo che non è che poi prendi e vendi, prendi e esigi che il programma sia adempiuto. Spero di non averla delusa.
Qualche intervento? Consigliere De Marchi?
Sì, buonasera a tutti. Ilario De Marchi, sono il capogruppo dell'Ista Noi Malio. Beh, è chiaro che credo nessuno, io perlomeno, ma credo nessuno ha né la competenza né la conoscenza né titolo per entrare appunto nel merito delle questioni della cronistoria, dell'iter, delle diatribe o altro. Però credo effettivamente che da parte nostra non si possa che esprimere appunto tutta la solidarietà e ci uniamo alle richieste e agli auspici, perché come appunto è stato scritto prevalga l'interesse collettivo e sociale, e mi sento di dire, anche ascoltandovi, che concordo pienamente, vi siano compresi sicurezza e benessere dei lavoratori, della collettività e anche dell'ambiente, che poi le tre cose vanno naturalmente di pari passo, per cui ripeto, noi ci uniamo ben volentieri a questo appello. Grazie.
Qualche altro intervento?
Grazie Presidente, buonasera a tutti. San Paolisi Aldo, consigliere di minoranza, progettiamo male. Volevo ringraziare personalmente e in maniera molto vigorosa la relazione che ha fatto il commissario straordinario, perché è stato di una semplicità e una chiarezza veramente meritevole di lode, insomma, ecco. Al di là, secondo le mie cognizioni, al di là di una solidarietà che diceva anche il mio collega Ilario De Marchi alle maestranze e a tutto il personale, non vedo come di concreto possa questa amministrazione venire incontro, no, in maniera tangibile a queste esigenze. Mi viene in mente, fra le altre cose, ciò che ha detto il commissario Cappelletto per quello che riguarda l'ambiente di lavoro che è stato migliorato. Questo mi fa molto piacere. Volevo chiedere anche io al commissario straordinario se era possibile avere una risposta su quello che è la tutela dell'ambiente, voglio dire, a livello esterno, perché personalmente sono molto sensibile a queste cose qua, vivendo anche a livello lavorativo nelle vicinanze, sento sempre a naso dei problemi, secondo me, vorrei sapere se è possibile avere da chi che acquisterà questa azienda delle assicurazioni per ciò che riguarda la salubrità delle lavorazioni per gli operatori all'interno, ma anche un discorso di controllo ambientale, che è forse una delle poche cose che potrebbe fare anche in questo caso qua l'amministrazione comunale. Grazie.
Non mi sottrango, tanto la ringrazio davvero per le sue apprezzate parole di elogio, ma immeritato, perché mi sono limitato a esporre le cose, i fatti e i comportamenti, senza aggettivi. Per quanto riguarda le problematiche ambientali, guardi, io posso, le devo dare una risposta che probabilmente la deluderà, ma è una risposta necessaria, perché è una risposta ancorata alla legge. Nel senso che una procedura di amministrazione straordinaria, la cui finalità conservativa le ho illustrato all'inizio, non è dotata di mezzi e tantomeno può ricorrere all'indebitamento che non sia per il sostentamento dell'azienda, cioè per la sua ricollocazione sul mercato. Quindi è un binario molto stretto, cioè, facendo un esempio esuberante ma solo per farmi capire, non potrei comprare, se lei sente dei cattivi odori, implantare un bosco che assorba gli odori, perché sarei messo in grossa difficoltà dai creditori, questo lo dice la Cassazione. Quindi il denaro della procedura è volto a mantenere in vita. Questa è una risposta di sistema. Certamente la sua esigenza potrà essere soddisfatta dagli acquirenti, perché gli acquirenti allora hanno una politica investitoria che non può non tener conto dell'ambiente. Diversamente il commissario di una procedura fallimentare deve rimanere nell'ambito dei suoi mezzi, che sono tutti vincolati. Per quanto riguarda invece la gestione dell'azienda nella sua concretezza di periodo, io posso dire, mi pare che è qualcosa, io adesso non sono certamente un rappresentante di Roma, io posso dirle che quello che si poteva fare per rimediare a criticità risalenti nel tempo è stato fatto, e mi pare che il dottor Zenini abbia anche detto che questo è stato fatto, ma non che lo guardo per una complicità di consenso, perché volevo una conferma seria rappresentando lui le persone che ci lavorano, lavorando in condizioni peraltro che non sono proprio, ecco, alle Maldive. Per cui tenere conto di questo è stato fondamentale. La procedura concorsuale può fare quelle cose che le ho detto, ecco, l'investitore, l'acquirente dovrà fare invece le cose che lei auspica. Spero che sia chiaro.
E lei controllerà.
E io controllerò con l'amministrazione comunale di Maro, che guarda se il commissario controlla. Senz'altro. Grazie.
Posso, sulla osservazione, solo dire una cosa? Brevemente.
Sì. Io mi permetto di dire, consigliere, le amministrazioni comunali non hanno potere decisionale sulle procedure, questo è un dato di fatto, però quando le comunità rappresentano unità nei confronti di istanze problematiche, e siccome c'è un intervento da parte diretto di un ruolo politico, che è il Ministero dello Sviluppo Economico, che sovraintende a questa operazione, diciamo, non è indifferente che una comunità si impegni o non si impegni a tenere attenzione nei confronti di un'istanza di lavoratori. Quindi a volte non sono fatti concreti, ma sono azioni che aiutano, e aiutano molto. Le posso assicurare che, cito un'altra amministrazione straordinaria, chiudo, che c'è stata sul territorio, si chiama Raumer SPA, che che è rimasta aperta ed è tuttora aperta dopo la procedura di amministrazione straordinaria che abbiamo seguito noi come organizzazioni sindacali, e le azioni concrete che le amministrazioni hanno fatto anche di vicinanza hanno aiutato ad impedire che quella fabbrica chiudesse 5 anni prima della procedura di... Per cui io vorrei una politica, mi permetta l'arrabbiatura, che non si autoassolve dicendo cosa possiamo fare, ma si impegnasse, come state facendo qui stasera con l'ordine del giorno, a dire che ci siete, perché a volte a noi serve anche sapere che c'è una politica che con noi collabora ed è pronta a costruire le sinergie necessarie che, anche sulle questioni ambientali che poneva lei, insieme, perché è interesse della comunità che non ci siano odori ed è interesse nostro che non ci sia inquinamento, perché i primi inquinati sono i lavoratori se ci dovesse essere una dispersione di ogni genere. Allora non è irrilevante, mi permetto, non è un richiamo, però non autoassolvetevi dicendo cosa possiamo fare, è inutile sostanzialmente quello che stiamo facendo, perché lo state dicendo di fronte non a degli elettori, a delle persone che vivono questa situazione e vorrebbero che la politica e le amministrazioni locali fossero vicini a loro. Dicendo così invece sembra quasi che sia un problema che non tocca e sono altre le priorità. Mi permetta, non è un richiamo, ma è un esempio, diciamo, generale, perché siamo anche un po' stufi molto spesso di essere accusati noi di fare tante parole, ma poi chi dovrebbe starci vicino e darci una mano perché ha il potere di decidere molto spesso si tira indietro. Quindi su questo apprezzo anche e ringrazio le altre osservazioni anche sull'ordine del giorno. Scusatemi, lo sfogo, ma penso che molti lavoratori rispetto a certe formazioni non siano rimasti molto bene, anche perché sono presenti questa sera per vedere un'amministrazione vicina, non, a prescindere da maggioranza e opposizione, tutti uniti per la De Roma e per il futuro della De Roma.
Grazie. Io direi di passare alla dichiarazione di voto. Consigliere Gonzo.
Sì, concordo con quanto il rappresentante sindacale, non ricordo il suo nome, mi perdoni. Penso che il pensiero del mio collega sia quello comunque rivolto alla questione del ricorso. Giustamente la nostra posizione è una posizione di fiducia nei confronti di un TAR che si dovrà esprimere, e si esprimerà, presumo se non sbaglio, il 3 di ottobre, se non verrà rinviato ulteriormente. Detto questo, intendo rinnovare nuovamente la solidarietà alle maestranze, fermo restando appunto che la vigilanza e il supporto di un comune è comunque trasversale, dovrebbe essere costante e dovrebbe avvenire a prescindere da una proposta di delibera. Ecco, questo mi sento di dire, dovremmo addirittura superare il concetto di proposta di delibera. Ecco, sarebbe magari bello poter magari pensare a delle serate. Ok, magari pensare a dei momenti in cui si può raccontare le eccellenze del territorio e magari rinascite future ancora più, come dire, di successo. La nostra posizione comunque è di favore, quindi siamo favorevoli.
Grazie, consigliere Gonzo. Consigliere Davarghi.
Sì, ribadiamo quanto detto prima, naturalmente, compreso anche per quel che sarà possibile il nostro impegno. Auspichiamo anche che si possa fare presto senza fare in fretta, che sono due cose ben diverse, e siamo anche noi favorevoli.
Grazie, consigliere Marti. Consigliere Spigliare.
Sì, grazie, presidente. Ringrazio anch'io il commissario, l'avvocato Cappelletto, per l'illustrazione molto precisa e che ci ha dato l'opportunità di conoscere anche i numeri che francamente non conoscevamo. Riteniamo un atto dovuto da parte della maggioranza e del Consiglio tutto, credo, dare ascolto alle preoccupazioni dei lavoratori dell'azienda di Roma, che ricordo in tanti anni di attività ha contribuito al benessere di tante famiglie di Malo e non solo, ricordiamocelo questo. Il Consiglio naturalmente non entra nel merito della valutazione delle offerte di acquisto pervenute al Commissario, tuttavia auspica che, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento giuridico, venga presa nel più breve tempo possibile la decisione migliore per la salvaguardia e la tutela dei posti di lavoro. Concludo dicendo che non andiamo un po' a demonizzare il profitto, perché senza il profitto non ci sono neanche investimenti, non ci sono neanche interventi per l'occupazione, non ci sono neanche interventi per la tutela della salute dei lavoratori e anche del verde pubblico, del verde. Il voto della maggioranza è favorevole.
Grazie, consigliere Spillare. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? approvata un voto unanime. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 31/7/2018 dal numero 29 al numero 36 inclusi. Qualche intervento? Metto ai voti la proposta di delibera di approvare integralmente ad ogni effetto di legge i verbali delle sedute precedenti del 31/7/2018 dal numero 29 al numero 36 inclusi. Per dichiarazione di voto, consigliere Gozzo.
Progettiamo Mario favorevole.
Consigliere De Marchi.
Noi Mario favorevole.
Consigliere Spinale.
Sì, la lista la in è favorevole.
Passiamo a votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Approvata con voto unanime. Punto 3. Interrogazione del consigliere De Marchi in merito al mancato rientro classi presso Rigotti. La parola al consigliere De Marchi.
Sì, di nuovo buonasera. Prima della lettura, a beneficio di quanti ascolteranno, credo sia utile precisare che l'interrogazione è stata presentata sabato 15 settembre, prima di venire a conoscenza di un articolo pubblicato sul giornale di Vicenza alla stessa data, relativo all'argomento. Passo alla lettura. Il sottoscritto Ilario De Marchi, consigliere del gruppo Noi Malo, ricordando che per realizzare gli stralci in data odierna non ancora completati, gli alunni e tutto il personale della scuola Rigotti hanno dovuto abbandonare il vecchio edificio, in quanto non è stato possibile permettere la normale attività scolastica senza ricorrere a spostamenti provvisori degli alunni in altre sedi, come invece sta scritto alla pagina 10 della relazione illustrativa del progetto preliminare, approvato in questo Consiglio il 29 aprile 2016, con i soli voti della maggioranza, ricordando che per tale motivo gli alunni e tutto il personale del plesso Rigotti hanno frequentato lo scorso anno scolastico nelle tre diverse sedi di San Gaetano, Rossato e Ciscato, con i disagi e i limiti più volte evidenziati anche in questo Consiglio, oltre che nelle assemblee di classe e da molte famiglie attraverso le lamentele con gli addetti ai lavori, organi di informazione e social, ricordando che in più occasioni il signor Sindaco e gli assessori interessati hanno dichiarato che la sistemazione provvisoria sarebbe durata solo per l'anno scolastico 2017-2018, indirizzando in tal senso anche la progettualità e la programmazione a cura del personale scolastico interessato, e ciò nonostante nel verbale di consegna agli lavori dell'8 1 stralcio 2, redatto il 9 ottobre 2017, il termine dei lavori viene fissato all'8 ottobre 2018, quindi a corrente anno scolastico già iniziato, visto che nelle determinazioni 479-480 del 3 luglio 18 e 505 del 17 luglio 18 il responsabile del servizio edilizia pubblica cita la necessità di provvedere alla fornitura e posa in opera di allestimento palcoscenico e sala, nonché la necessità di provvedere all'acquisto e posa in opera di impianto audio-video presso il nuovo teatro della scuola Rigotti e, successivamente, la necessità di provvedere all'acquisto di proiettori laterali a LED, onde consentire la messa in funzione per l'inaugurazione dell'8 settembre, secondo quanto stabilito dall'amministrazione comunale, visto che nella determinazione 488 del 9 luglio 18 il responsabile del servizio edilizia pubblica dà atto della necessità di procedere alla demolizione dell'ala sud della scuola Rigotti, onde poter eseguire con urgenza le sistemazioni esterne in vista dell'inaugurazione della scuola prevista per l'8 settembre, come richiesta dall'amministrazione, visto che nel verbale di deliberazione del Consiglio Comunale numero 23 del 27 aprile 2017, relativo ad una variazione di bilancio che prevedeva l'accensione di un mutuo per le Rigotti, l'assessore Danieli dichiarava, virgolette, stiamo contattando in questi giorni i tecnici per vedere se è possibile che queste quattro classi, cioè quelle che rischiano di rimanere fuori, entrino sempre in questo secondo stralcio. E l'allora assessore all'istruzione dichiarava, e cito anche qui il verbale, i ragazzi devono tutti rientrare all'interno di due stralci, e in fase di dichiarazione di voto il capogruppo della lista di maggioranza Paolo Lein, sindaco, dichiarava testualmente: abbiamo avuto poco fa la conferma da parte del sindaco e degli assessori competenti che, terminato il secondo stralcio che andiamo a finanziare questa sera con questo mutuo, anche le quattro classi che erano un po' a rischio saranno inserite nel complesso. Questa è una conferma che abbiamo avuto e che abbiamo ascoltato tutti. E ancora, sempre testuale, ci siamo confrontati come maggioranza, abbiamo avuto ampie conferme da parte del sindaco, dell'assessore all'urbanistica, dell'assessore ai lavori pubblici, che sono i più competenti in materia, che l'opera sarà terminata nei tempi stabiliti. E ottenute queste garanzie da parte della maggioranza, il voto è favorevole. Visto che nel verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 85, 27 dicembre 18, l'assessore Danieli dichiara che tre classi non entreranno nella scuola, osservate le planimetrie dei due stralci ormai conclusi, considerato che l'Istituto Ciscato è chiamato ad elaborare il piano triennale per l'offerta formativa e che questo deve necessariamente partire dall'analisi della realtà e dalle risorse disponibili, visto che con deliberazione 91 del 28 agosto 18 la Giunta ha approvato una bozza di proroga della convenzione con la parrocchia per l'uso dei locali San Gaetano fino al 28 febbraio 19, visto che con ordinanza 168 dell'11 settembre 18 il responsabile del servizio polizia locale ha rinnovato l'obbligo di svolta a destra di via Mano e via Chiesa fino all'8 giugno 19 negli orari d'entrata e uscita alunni da San Gaetano, visto tutto questo, chiede al signor sindaco e o agli assessori preposti o al capogruppo lista Paolo Lein, sindaco, i motivi che hanno determinato la mancata inaugurazione e, cosa ben più importante e grave, il mancato rientro delle classi nei primi due stralci della cosiddetta nuova Rigotti ad inizio anno scolastico. La futura prevista data non tanto dell'inaugurazione, quanto del possibile ingresso degli alunni e del personale nella nuova scuola Rigotti, agibile e completa di tutte le certificazioni necessarie, quante classi potranno essere accolte e quanti locali saranno disponibili per poter disporre quantomeno dei laboratori già presenti nel vecchio edificio, che erano aula informatica, multimediale, biblioteca, laboratorio scienze, manipolazione creta cartapesta, recupero, sostegno, i previsti tempi di realizzazione del terzo stralcio, l'8-1, cioè l'area mancante dell'edificio, e della nuova palestra, l'8-2, quinto stralcio.
le conseguenti azioni della lista di maggioranza, dato che l'opera non è stata completata nei tempi stabiliti e presumibilmente non potrà accogliere tutte le classi nei due stralci in fase di realizzazione. Si ringrazia per l'attenzione che certamente verrà data ai quesiti, si confida in una risposta anche per iscritto, si porgono distinti saluti e fuori testo mi scuso per la lunghezza che però ho ritenuto necessaria. Grazie.
Grazie, consigliere De Marchi. Assessore Deglieri.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Per andare meglio e farci capire anche dal pubblico, leggo le domande e subito dopo la risposta, così anche loro capiscono, non avendo sotto mano la domanda che ha fatto su ogni preciso punto. Primo punto, i motivi che hanno determinato la mancanza e l'inaugurazione e, cosa ben più importante e grave, il mancato rientro delle classi nei primi due stralci della cosiddetta nuova rivolta di inizio anno scolastico. Tengo a precisare una cosa e poi vi leggo il punto della risposta. Non so dove abbia preso la data dell'8 il consigliere Ilario De Marchi, però ecco, se lei ha dei contatti suoi, sinceramente noi non abbiamo mai dato nessuna data dell'8. Comunque vado a rispondere alla prima domanda. L'inaugurazione della nuova scuola prevede il coinvolgimento anche degli alunni che faranno parte attiva nella cerimonia. L'organizzazione necessita per questo di tempi minimi di concerto con la nuova dirigente scolastica, entrata in servizio solo il 1° settembre 2018. Sono state condivise alcune idee per coinvolgere gli alunni della primaria e della secondaria. I tempi di attesa sono quindi stati determinati anche dalla volontà di coinvolgere attivamente coloro che usufruiscono della nuova scuola. Nell'accordo sottoscritto col parroco era già stato previsto il prolungamento della permanenza temporanea degli alunni presso il patronato San Gennaro, anche per l'inizio dell'anno scolastico corrente. Secondo punto, la futura prevista data non tanto dell'inaugurazione quanto del possibile ingresso degli alunni e del personale nella nuova scuola Rigotti agibile completa di tutte le certificazioni necessarie. La data è gennaio 2019, dopo le vacanze natalizie, onde consentire il trasloco. Terzo punto, quante classi potranno essere accolte e quanti locali saranno disponibili per poter disporre quantomeno dei laboratori. Anche qui tengo a precisare una cosa. Le classi sono di 58 metri quadri. La scuola, la prima e seconda ala, ha 18 aule, una aula insegnanti, le aule di sostegno sono 4, i posti mensa sono 198, i posti teatro sono 242, le aule su richiesta degli insegnanti sono state ampliate rispetto a quanto previsto dagli studi di fattibilità, proprio per venire incontro all'esigenza manifestata dagli insegnanti di poter fare laboratorio nelle aule evitando lo spostamento degli alunni. Pertanto, ogni aula è stata dotata di un lavandino e dello spazio necessario per contenere una piccola biblioteca con libri che ogni insegnante predilige utilizzare. Sarà presente anche l'aula informatica e multimediale. Una delegazione di insegnanti ha già avuto modo di fare sopralluogo per scegliere l'aula da abbedire a tali funzioni, per cui gli alunni avranno spazi e mesi per continuare a svolgere le precedenti attività. Quarto punto. I tempi previsti di redazione del terzo stralcio dell'8.1, cioè l'ala mancante dell'edificio della nuova palestra. Ad oggi, la ricostruzione a nuovo e completo delle due ali, abbiamo messo in sicurezza i ragazzi del rischio di vedersi cadere addosso i soffitti della vecchia scuola. Cosa che più ci premeva, la sicurezza innanzitutto. Per la terza ala e la palestra, come già più volte ribadito, si procederà per stralci a mano che verranno reperite le risorse economiche. A tal proposito, l'amministrazione si è attivata con la richiesta di un contributo regionale, inserimento nell'elenco triennale della scolastica inviato il 18/5/2018, richiesta di contributo edificio ENZEB, richiesta di contributo statale L205/2017. Gli altri contributi da rendicontare sono euro 290.000 dell'L5999 e euro 238.000 del Forfesa. Quinto punto. Le conseguenti azioni della lista di maggioranza, dato che l'opera non è stata completata nei tempi stabiliti e probabilmente non potrà accogliere tutte le classi nei due stralci di fase di redazione. Nessuna azione, visto che i lavori sono perfettamente in linea col cronoprogramma esecutivo. Per il primo stralcio la fine dei lavori contrattuali era il 31/8/2018. La DDDL, in seguito alla realizzazione delle varianti migliorativa, ha disposto la sospensione dei lavori e la conseguente fine dei lavori contrattuali al 9/9/2018. In tale data la DDLL ha comunicato la fine dei lavori di contratto, ovvero perfettamente nei tempi previsti. All'interno del tempo contrattuale erano previsti ulteriori 100 giorni per la realizzazione delle opere complementari, oltre al 31/8/2018. Con nota del 9/9/2018, la DDLL ha consentito ulteriori 30 giorni e non 100 per la realizzazione delle opere complementari. Per il secondo stralcio, la fine dei lavori contrattuali è l'8/10/2018. Il programma esecutivo dei lavori è perfettamente in linea con i tempi previsti. Non sono state concesse proroghe temporali ai lavori. Grazie.
Grazie, assessore De Leri. Consigliere De Marchi.
Sì, ringrazio l'assessore, anche se la risposta non mi ha soddisfatto. Intanto, dove ho trovato quei dati? Presumo l'assessore sappia che esiste un albo pretorio, visibile anche online. Ecco, l'ho letto prima, i dati li ho trovati nelle determinazioni 479 e 480 del 3 luglio 18, 55 del 17 luglio 18, per l'inaugurazione dell'8 settembre, secondo quanto stabilito dall'amministrazione comunale. Altra determinazione 488 del 9 luglio 2018. Io li ho trovati lì i dati, non sono andato certamente ad estorcerli a nessuno. Detto questo, le aule non saranno tutte di 58 metri quadrati, ce ne sarà una da 60 e 75, ce ne sarà una da 59 metri quadrati, ce ne saranno da 54 metri quadrati, 54,75 metri quadrati e ce ne saranno anche da 17,8 metri quadrati e da 20 metri quadrati, perlomeno sulle piantine che ho io poi. Sarà interessante anche capire se ci sarà più o meno verde, se ci saranno più o meno spazio o altro. Altre considerazioni. Nel Consiglio del 27 dicembre scorso il sindaco affermava testualmente che il preside ha constatato che c'è una forte diminuzione di bambini all'asilo Rossato, proprio perché ci sono tanti extracomunitari che se ne sono andati perché c'è poco lavoro e quindi sono emigrati. Pertanto ha detto le prime e seconde che ci sono attualmente presso l'asilo Rossato, lui, il preside, intendeva tenerle lì, tanto perché comunque c'è la mensa, sono vicine alla palestra e quindi non ha nessun disturbo lasciarle lì, la cosa può continuare tranquillamente. È stata proprio una decisione sua, del preside. In effetti è probabile che nei prossimi anni ci sia una diminuzione di bambini, ma la cosa certa è che quest'anno è stata istituita una sezione in più alla Rossato, così come vi è una classe in più alle secondarie Ciscato e che questo ha aumentato i disagi. Poi dal giornale di sabato veniamo a sapere che non saranno più le prime e le seconde della Rossato a non rientrare, ma due quinte che resteranno alla Ciscato. Leggo il virgolettato del sindaco. Questo è quello che ha deciso il preside e su questo punto noi non possiamo intervenire. Cioè sembra che le aule siano tutte a posto e che non si possa entrare perché l'ha deciso il preside, giusto? Credo che basti osservare, ripeto, le planimetrie per capire senza sforzo che il mancato rientro non è una scelta ma è un obbligo. Poi sono anche a disagio quando si tira in ballo il mio dirigente, anche perché oltretutto l'anno scorso ero pure coordinatore del Rossato e sono venuto a sapere dall'assessore Danieli cose delle quali non avevo mai parlato col preside. Vado avanti, altrimenti poi giustamente il presidente mi stoppa. Non è solo questione di aule per le classi, che sono comunque insufficienti, ma anche di laboratori e di adeguati spazi per il recupero e il sostegno. La realtà, peraltro ormai dichiarata, è che non siamo rientrati nei tempi stabiliti. Che ne dica l'assessore, si era detto più volte ed è anche scritto, ed è stato detto ai genitori, sarà solo per un anno. E che saranno a disposizione due pezzi su tre della nuova scuola. E mi auguro almeno che l'inaugurazione avvenga contestualmente al rientro e che non sia una cerimonia di facciata per la stampa e l'opinione pubblica, rinviando poi l'ingresso degli alunni. Ultima cosa, velocissima, il sindaco mi dice sul giornale, siamo riusciti a risparmiare rispetto agli 8 milioni e mezzo preventivati. Beh, è opportuno ricordare che il quadro economico dell'ormai famoso bellissimo progetto approvato con i soli voti della maggioranza nel aprile 2016, allegato H, prevedeva 8 milioni e 237 mila erotti euro per una scuola completa anche di nuova palestra. Scopriamo stasera che avremo una scuola monca, che non si sa quando verrà costruita la terza area e che la palestra per il momento rimane quella che è. Ci mancherebbe ancora che avessimo già speso tutti gli 8 milioni. Grazie.
Grazie consigliere De Marchi. Ricordo a tutti che per regolamento l'interrogazione nessun consigliere non può più rispondere. Passiamo al punto 4. Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017. La parola al signor Sindaco.
Il bilancio consolidato del Comune di Malo è un bilancio che ha un valore tecnico, è un adempimento che gli uffici comunali fanno ogni anno in base al decreto legislativo 118/2011 e non è altro che l'unione dei dati contabili del Comune di Malo con quelli delle partecipate. Le partecipate che sono state prese per fare il bilancio consolidato sono in questo caso AVA e Pasubio Tecnologia, mentre AVS, avendo emesso degli strumenti finanziari, per legge non è stata presa in considerazione per l'anno 2017. Questo documento illustra come si è arrivati al bilancio consolidato. Quindi i consiglieri che l'hanno in maniera integrale potranno appunto darci un'occhiata. Abbiamo lo stato patrimoniale e il conto economico consolidati che integrano i tradizionali documenti contabili e non sostituiscono ad essi. Il primo mostra la situazione patrimoniale attiva e passiva del gruppo, il secondo invece evidenzia l'andamento economico dell'esercizio sempre del gruppo. Io passo la parola al Presidente del Consiglio per la discussione.
Grazie, Sindaco. Qualche intervento? Nessun intervento. Metto ai voti la proposta di delibera. 1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 del Comune di Malo. Allegato 2 è la presente deliberazione comprendente A. Il conto economico consolidato. B. Lo stato patrimoniale attivo e passivo consolidato. 2. Di dare atto che al bilancio consolidato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto Presidente Consiglio dei Ministri 28/12/2011, è allegata la relazione e la nota integrativa sulle gestioni 2017. Allegato 1 è la presente deliberazione. 3. Di dare atto che il bilancio consolidato del Comune di Malo per l'anno 2017 è formato dal Comune di Malo, dalla società controllata Alto Vicentino Ambiente SR, AVA SRL, e dalle società in-house Pasubio Tecnologia SRL. 4. Di dare atto che per la redazione del bilancio consolidato, di cui è il punto 1, è stato realizzato il cosiddetto metodo integrale per la società AVA SRL e il metodo proporzionale per la società Pasubio Tecnologia SRL, come previsto nel punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato. 5. Di dare atto che al bilancio consolidato è legata alla relazione del revisore tesa ai sensi dell'articolo 2 e 39,1, lettera D bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, allegato 3. Per dichiarazione di voto. Consigliere De Marchi.
Noi Malo si astiene.
Consigliere Spillare.
La lista di maggioranza è favorevole.
Consigliere Boso.
Progettiamo Malo si astiene.
Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata a maggioranza. Punto 5. Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 89 del 28/8/2018. Variazione urgente al bilancio di previsione 2018-2020. Provvedimento numero 8. La parola al signor Sindaco.
Si tratta di una delibera di giunta con la quale abbiamo messo in sicurezza la casetta del cimitero di Malo, in quanto c'era la volta che appunto dove si staccava l'intonaco e quindi abbiamo dovuto intervenire subito e pertanto siamo andati in giunta senza passare in consiglio per reperire le risorse. Procedo alla lettura, richiamata la delibera numero 85 del 27 dicembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 relativi allegati, vista la delibera di Giunta Comunale numero 89 del 28 agosto 2018, esecutiva, ad oggetto variazione urgente al bilancio di previsione 2018-2020, provvedimento numero 8, con la quale è stata prevista la spesa per la messa in sicurezza della chiesetta del cimitero capoluogo di Malo per euro 22.000, finanziata con maggiori entrate da oneri di urbanizzazione, riconosciuti i motivi di urgenza, improrogabilità e necessaria tempestività evidenziati dalla Giunta, visti gli articoli 42 e 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, che prevedono che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica a pena di decadenza da parte dell'organo consigliare entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine. Visto parere favorevole del revisore dei conti, visti gli articoli 42 e 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, visto lo statuto del comune e il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, visti i pareri obbligatori riportati in calce alla presente, passo la parola al Presidente del Consiglio.
Sì, signor Sindaco, qua vi intervento. Metto quindi ai voti la proposta di delibera 1. Di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale numero 89 del 28/8/2018, avente ad oggetto variazione urgente al bilancio di previsione 2018-2020, provvedimento numero 8, riconoscendo i motivi di necessità ed urgenza che hanno reso indispensabile tale variazione. Dichiarazione di voto, consigliere Spiller.
L'intervento che prima di così dettato prima dal degrado e anche dettato penso anche dal fatto che stiamo parlando di un sito dove riposano i nostri cari, insomma un intervento sembra un atto dovuto da parte dell'amministrazione. Il voto è favorevole.
Consigliere Gozzo.
Prendiamo atto dell'intervento avvenuto e per tale ragione ci asteniamo.
Consigliere De Marchi.
Sì, concordiamo anche noi sul fatto che l'intervento era probabilmente necessario e anche opportuno in un luogo peraltro che non splende certamente per decoro, questo va anche detto da parecchi anni, però le cose fatte in fretta non sempre garantiscono la necessaria sicurezza, per cui preferiamo anche noi astenerci.
Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata a maggioranza. Pongo quindi in votazione l'immediata esecutività del presente atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Dichiaro approvata l'immediata esecutività del provvedimento. Punto 6. Variazione al bilancio di previsione 2018-2020. Provvedimento numero 9. La parola al signor Sindaco.
La variazione consiste in variazioni di entrate correnti che sono le seguenti: minori proventi da IMU ordinaria per 75.000 euro, maggiore entrata da IMU accertamenti anni pregressi corrispondente aumento del fondo di svalutazione crediti per 181.000 euro, maggior contributo statale compensativo per minori introiti di addizionale IRPEF e da cedolare secca su affitti per complessivi euro 10.150. Restituzione contributo AGES, che è quello di segretari comunali anni 2015-2017, per complessivi 12.000 euro. Contributo statale per accoglienza stranieri 9.500 euro. Maggior contributo regionale per interventi economici straordinari corrispondente maggiore spesa per trasferimenti agli utenti 1.000 euro. Minore entrata da contributo regionale per asilo nido 9.541,86. Minore entrata da rimborso spese ricovero anziani 18.000 euro, in parte quest'ultima compensata da una minore spesa corrispondente a 10.000 euro. Maggiore entrata da proventi di assistenza domiciliare corrispondente maggiore spesa per servizi, pasti a domicilio, 4.000 euro, quindi questo è un giro. Maggiore entrata da utilizzo sale comunali, 1.000 euro. Maggiore entrata per sanzioni amministrative, violazioni ai regolamenti comunali per 2.200 euro e per sanzioni erogate da altri enti pubblici per euro 5.000. Maggiore entrata da proventi per il rilascio delle carte di identità elettroniche e corrispondente maggiore spesa quale riversamento dei corrispettivi al Ministero per 10.000 euro. Maggiore proventi da sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada e corrispondente aumento del fondo svalutazione crediti per 50.000 euro. Maggiori entrate da dividendi, società partecipata AVA per 13.829,71. Maggiore rimborso da comuni per personale comandato per 6.200 euro. Le variazioni significative delle spese correnti invece sono le seguenti: minore spesa per servizio di tesoreria 2.000 euro e per canoni e manutenzioni servizi informatici per 8.000 euro, minori spese per interessi passivi su mutui e BOC e da rimborso di quota capitale mutui per complessivi 41.500. Assestamento spesa del personale tra i capitoli senza aumento della stessa per euro 51.300, anche questo è un giro. Minori spesa per carburanti, per mezzi comunali, pulizia locale, scuola bus per euro 5.000. Minore spesa per contributi e attività didattiche delle scuole per euro 13.220,44. Minore spesa appalto trasporto scolastico per euro 9.000. Minore spesa per acquisto materiali ufficio e manutenzione del centralino telefonico per complessivi euro 6.000. Minore spesa per la gestione in appalto dei cimiteri per euro 5.000. Minore spesa per l'organizzazione università anziani per euro 3.496,37. Minore spesa per la gestione dell'asilo nido per euro 10.000. Minore spesa per consulenze urbanistiche per euro 8.500. Maggiori spese di pubblicazione del piano interventi sul web per euro 3.000, servizio provinciale delle gare sovracomunali euro 6.000, assestamento dei capitoli di spesa del servizio manutenzione dei lavori pubblici con integrazione appalto manutenzione verde pubblico con più 10.000 euro, interventi manutentivi strade per 5.800, maggiore spesa per attività educative animative per euro 1.000, contributi ad associazioni nel settore sociale più 2.000 euro, integrazione del fondo spese legali contenzioso più 35.000 euro, integrazione del fondo di riserva per 30.872,97. Maggiori entrate da alienazioni di terreni, concessioni cimiteriali e proventi concessioni edilizie finanziano le seguenti maggiori spese in conto capitale. Realizzazione fibra ottica, scuole Medici Scatto e scuole Rigotti per euro 46.360. Acquisto hardware software per la piattaforma telematica di gestione delle gare euro 10.000. Restituzione oneri di urbanizzazione per euro 65.000. Messa in sicurezza e manutenzione scuole elementari Santo Mio euro 20.000. Incarichi lavori pubblici più 25.000 euro. In parte le predette spese vengono finanziate con riduzione dei seguenti interventi che vengono posticipati: sistemazione di marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche per 47.000 euro, segnaletica orizzontale per 18.000, manutenzione cimiteri per 5.793, accordi bonari 14.000 euro. Rilevata la necessità di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le modifiche di quelle allegate ai B solo per la parte della competenza e per le motivazioni sopra esposte, di dare atto che il piano degli investimenti anni 2018-2020 viene modificato come da allegato C. Visto parere favorevole del revisore dei conti, visti gli articoli 42 e 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, visto lo statuto comunale, visti i pareri obbligatori riportati in calce alla proposta di deliberazione, passo la parola al Presidente Consiglio.
Grazie, signor Sindaco. Qualche intervento? Consigliere Sabalesi.
Grazie, Presidente. Niente, al signor Sindaco volevo chiedere un paio di delucidazioni. In particolar modo le prime due per le entrate correnti, cioè minori proventi da IMU ordinaria euro 75.000, maggiori entrate da IMU accertamenti anni pregressi e corrispondente aumento del fondo svalutazione crediti 181.000 euro. Poi gentilmente il discorso del maggiore proventi da sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada e corrispondente aumento del fondo svalutazione crediti per auto 50.000. Grazie.
Grazie consigliere. Se voglio sì. Sì, dopo.
Allora, per quanto riguarda i minori proventi da IMU per 75.000 euro, noi sappiamo che viene fatto un bilancio di previsione, l'abbiamo approvato a fine anno 2017, in cui viene presunto un IMU da incassare. Poi con la prima quota che viene pagata il 16 di giugno, gli uffici comprendono effettivamente quale sarà il carico, la possibilità di incasso dell'IMU. Ecco, controllando quanto pagato dagli utenti nella rata del giugno 2018, dal conteggio risulta che ci saranno 75.000 euro nell'anno. Faccio presente che stiamo parlando di 2.900.000 di previsione e invece il riscosso sarà di 2.825.000, quindi lo scostamento è anche di un importo limitato, insomma lieve. Per quanto riguarda invece la maggiore entrata da IMU accertamenti anni pregressi, l'IMU non versata negli anni precedenti, il comune è sempre attivo su questo fronte. Per appunto invia infatti gli atti accertativi in massa e sono stati inviati 470.000 euro di IMU da accertare, però in maniera prudenziale viene sempre accantonato il 50% al fondo svalutazione crediti e quindi di pari passo l'importo eccedente di avvisi viene anche accantonato al fondo crediti per dopo non avere sorprese. Stessa cosa succede per quanto riguarda le sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, perché sappiamo che vengono fatte le sanzioni, ma poi ci sono i ricorrenti e non è detto che quanto sanzionato poi venga incassato, quindi sempre a titolo prudenziale gli uffici accantonano il 35% al fondo svalutazione crediti.
Adesso se devo qualche altro intervento, consigliere Baro.
Sì, io volevo chiedere dei chiarimenti a proposito del contributo statale per accoglienza stranieri, se c'è già un'idea di come verrà utilizzato questo contributo. Grazie.
Grazie, consigliere Baro.
Non ci siamo ancora confrontati. Se ci sono proposte, ben vengano. Ok.
Qualche altro intervento? Consigliere Gozzo?
Sì, quindi noi non aderiamo allo SPRAR, non accettiamo, aderiamo allo SPRAR. Ecco, questa è un'informazione probabilmente da collegare, quindi perfetto, in questo mi ha già risposto. E una domanda invece per quanto riguarda le spese correnti. Vedo che è diminuita la spesa sociale, stamattina poi lo dico, ho contattato appunto gli uffici, mi è stato spiegato i vari passaggi e prendo atto quindi soprattutto che ad esempio c'è una minore spesa della gestione dell'asilo nido dovuta anche all'aumento dei tempi pieni e quindi al fatto comunque che in questo senso i contributi sia una forma di risparmio. Che addirittura l'Università degli Anziani ha una minore spesa contando comunque ad un arrivo, al raggiungimento di 200 iscritti, quindi a un'ottimizzazione proprio del servizio. Una rivisitazione, chiamiamola così, anche per quanto riguarda l'appalto di Orso Maggiore in merito alla gestione cimiteriale, quindi relativamente alle tumulazioni e alle esumazioni straordinarie. Quello che però non mi è chiaro, e volevo capire, la minore spesa di appalto trasporto scolastico 9.000 euro, quindi se è un effetto della gara, e poi la minore spesa per contributi di attività didattiche nelle scuole, ecco, 13.220. Grazie.
Allora, per quanto riguarda il sociale, la spesa del sociale non è che sia in diminuzione. Noi abbiamo fatto un bilancio preventivo dove abbiamo stanziato una spesa pari all'anno precedente e cosa succede? Che, come ha ben spiegato adesso lei, ed è quanto gli uffici le hanno riferito, per quanto riguarda l'asilo nido, se non aumento le famiglie che preferiscono tenere il figlio a tempo pieno e quindi la parte che poi rimane a carico del comune è inferiore. Per quanto riguarda l'università degli anziani, anche qui si